fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G. Dall'Africa Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te domi ciao G. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 vieni sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Persino nell'line, ciao, 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 la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, sì. Trocati di cacao, cao, cao, ci vogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 ciao G. Ciao G, come va?
Sono qua. In questi giorni veramente avventura. Venire qua e fare la trasmissione è un'avventura. Ieri è stata un'avventura fantastica, no? Forse una sventura, non lo so. Ma volevo fare appunto il guitto. Sono il guitto, guarda come sono messo io. Sono un guitto, un guitto. Il guitto ha la sua... Ma no, ha il suo motivo di essere. No, il suo orgoglio, la sua dignità. Allora, sì, no, beh, qua. La canzone ieri, quante cose si aprono improvvisamente al nostro sguardo. Beh, che non è solamente lo sguardo dei due occhi che abbiamo qua, ma lo sguardo del terzo occhio che abbiamo in fronte, no? Terzo, nel senso quello che noi sentiamo, quello che abbiamo dentro, lo sguardo interiore, quello si apre spesso, vero? Anche ai cischeri, cioè quelli esce da pochissimo, però ci vedono moltissimo da dentro, ci guardano dentro. Pensa alle persone che riescono a guardarci dentro, a vedere quello che abbiamo dentro, tutte budella, tutte, budello, che budelle, tegami, che c'è tegami? No, dicevo, tutta questa roba che, no, magari ti vedo, una volta c'erano, gli occhialini, no? Sì, faceva questa pubblicità, gli occhialini per vedere attraverso i vestiti. I bischeri si compravano, si ordinavano per posta, poi non era vero nulla, ma quando mai, se vuoi vedere attraverso i vestiti, spogliala, spogliala tu. Questo mi ricorda qualcosa che, vabbè, anch'io l'ho fatto. Vabbè, dunque, mettetelo così, ecco. Vediamo che cosa vi scrivete voi. Ero rimasto una volta sulle biciclette. Noi popolo della bici, voi, sono loro, Insomma, è il solito biciclettaio che mi manda questo articolo di Maria Laura Rodotà. Ma avete presente Maria Laura Rodotà, figlia di Rodotà, quello tutto un pochino... facciamo una imitazione una volta. Ecco, lei è uguale al babbo, ma essendo donna è ancora peggio, perché è proprio un cesso. No, c'è anche nello scrivere, devo dire, perché tu mi mandi questo da un Corriere della Sera. Buongiorno a tutti, c'è scritto. Siamo i kamikaze della bici, quelli che maledicete quando passiamo sui marciapiedi. Maledicete. Maria Laura Rodotà, e mi rivolgo direttamente a te, forse maledite, meglio, maledicete, è come dire, voi dite, no, voi dicete, No. Voi maledite? No. Maledicete? No. Come mai Maria Laura Rodotà, figlia di cotanto padre, giornalista del Corriere della Sera, mi scrivi maledicete? Questo mi riporta l'articolo, quindi io devo dire che allora sono portato a pensare, oh Maria Laura, che tu sia leggermente, appena appena, raccomandata! Scusa se te lo dico, perché cioè al Corriere della Sera ci starei meglio io. A me lo so anche se dice maledite e non maledicete. Ora, la cosa, insomma, è uno scivolone, niente di grave, eh? Ma se almeno tu fossi una bella figa, scusa se te lo dico, tu sei anche bruttina. Quindi, insomma, non ti perdono nulla. Non ti perdono nulla. Ma anche abbastanza antipatica, perché poi è spesso in televisione. Televisione ospite nei talk show, no? Sta lì con quell'aria, sembra che si sia svegliata in quel momento, sempre con quella testa come di stubabbo, un po' ballerina, e in effetti non dice mai niente di veramente interessante. Maria Laura Rodotà è un evidente esempio di nepotismo, che non è un fatto di nipoti, viene dal signor nepote, è una cosa antica romana. Vabbè, no, dico, il dire che il babbo era il garante, era un garante, ora che cos'è, non lo so, ma è uno che è sempre una persona seria, che garantisce, quando c'è lui, serio, il Rodotà, garantisce, garante della privacy, ma fosse garante delle raccomandazioni, no? O almeno delle non raccomandazioni, perché sono tutte figlie, specialmente femmine, hanno tutti dei cognomi, molte, sono a TG5, sono a TG1, sono dappertutto, nei giornali importanti, sono dappertutto, e non ci sono barriere lì, Rai, Media, La 7, che è uguale per tutti. C'è sempre il cognome famoso che spunta fuori. Com'è duro portare un cognome famoso, com'è difficile, più difficile che per gli altri uscire fuori, perché tutti dicono, perché sei figlia di, allora, com'è difficile, intanto tu sei lì, intanto tu ci sei, al posto di qualcuno magari che se lo meriterebbe di più. Maledicete. Io non andrei nemmeno avanti nell'articolo, perché tanto, cioè, io quando trovo queste cose qua, avesse scritto anche le cose più belle del mondo, cioè, mi dispiace, non vado avanti, anche per chi me l'ha mandato, non vado avanti, via, andato via. Andiamo invece avanti su altri discorsi. Oggi, questo è un messaggio, sulla coerenza penso che tu sia tra i pochissimi a mantenere saldo questo principio. In principio fu la fine, no. Meno male, grazie, perché io ci tengo a questo, anche se qualche mio detrattore, proprio quelli del partito preso, dice il contrario. Su alcune cose siamo identici, però non si firma. Ti capisco meglio degli altri, perché t'assomiglio caratterialmente. Ti seguo ogni giorno e capisco quanto sia difficile essere il G. Sapessi. Molto più facile avere un cognome famoso, no? Avere qualcuno, il padre, no? Che ti... invece no. È difficile essere G. Molti si aspettano tutto senza nulla in cambio. È vero anche questo, cioè, hai capito molte cose, no? Aspettano sempre tutto da te, se poi una volta mi dai un po' meno o qualcosa di diverso, una volta paghi qualche cosa, mi dai qualcosa in cambio, ecco, infatti molti si aspettano tutto senza nulla in cambio, hai capito? Ma non tutti, finisce, ma non tutti, che vuol dire che colui che mi scrive, colui o colei mi sembra, ha qualcosa da darmi, evidentemente, perché se molti si aspettano tutto ma senza nulla in cambio, ma non tutti, e quindi, come dire, lui o lei che mi stima così tanto, ma non tutti, aspetto il corrispettivo, il cambio. Spero siano lei a questo punto. Allora, vabbè, andiamo avanti. Vedete il solito perché era un pezzetto che non sentivo, Paolo 84, quello parocchioso, sai, ormai il parocchioso. Mi scrive, ciao G, parla di alieni perché ieri abbiamo parlato di UFO, no? Anzi, di dischi volanti. Riguardo agli alieni ho una mia opinione. Io penso che se esistono sono come noi. Parlo proprio dal punto di vista anatomico, no, davvero. Poiché la vita si può sviluppare solo in determinate condizioni presenti sul nostro pianeta. Ecco, vedi, paraocchio. Non ci possono essere condizioni diverse, solo uguale a questa. Tale pianeta deve essere praticamente una fotocopia della Terra e quindi anche le forme di vita, uomo compreso, devono essere uguali. Non certo omini verdi con le antenne o esseri di luce o affini. Allora, come vedi, il tuo orizzonte è limitato. Non puoi immaginare che ci siano, che possano esserci altre condizioni di vita con altri tipi di esistenze. Io invece penso proprio che sia molto difficile che ci sia una fotocopia del pianeta Terra. Beh, sicuramente forse esiste qualcosa di molto simile, se c'è qualcosa di molto simile nell'immenso universo ci saranno persone anche molto simili a noi. Ma ritengo che possano esserci molte, molte cose. Orazio! In cielo. Sì, vabbè, che strazio. In pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Ma diciamole le cose come le stanno. Come le stanno? Le cose le stanno come le stanno. E quindi, se stanno in un certo modo, cerchiamo di dirlo. Diciamolo, diciamolo. Diciamolo anche ora un po' di roba. Sì, sì, sì. Dunque, i concetti del G. Ma sì. Il concetto è questo, è una domanda che potrebbe anche diventare i dubbi del G. Ma la domanda è questa. Esiste la giustizia? Io so già la vostra risposta. Tutti quanti avete dentro di voi, e forse qualcuno anche parlando con la voce, avete detto no. Ma sono sicuro che tutti hanno detto no. Esiste la giustizia? No. C'è giustizia nel mondo? No. Nel mondo? No. Che gente c'è nel mondo? Sì, questo sì, che gente. Bel concetto la giustizia, no? Certamente si può parlare della giustizia, quella dei tribunali, no? Dove vai e c'è scritto la legge è uguale per tutti. La legge è uguale per tutti? Bravi. No, bravi, insomma, sono convinto che avete risposto tutti quanti no. E ci sarà un motivo, Non è solamente una leggenda popolare, come dire, sai, quelle cose che si dicono in tram, no? Che si dicono ai bar. Non c'è giustizia, la giustizia non c'è, ma che pare c'è chi di più, chi meno. Vero. Questo, loro, noi, è vero. Ma è purtroppo vero. Ma la giustizia di chi? Degli uomini o di Dio? Qual è quella giusta? È giusta quella degli uomini? No, perché l'uomo è fallibile. Perché è fallibile? Perché ha il fallo. No, perché è fallibile, Dio è infallibile, ma anche la giustizia di Dio non ci sembra giusta. No, chiamiamola quella della natura, ti faccio un esempio. Come mai il tempo è rimasto sempre fermo? Fammelo scorrere per piacere. E mi scrive 18 minuti dall'inizio, 18 minuti sono ancora, vorrei sapere quanti ne ho. Perché di cose da dire c'è. Grazie. Ecco, allora, Giacomo Leopardi sarà stato sfortunato, no? Ma ti nasce deforme, gobbo deforme, certamente. Eppure, lo diciamo, Giacomo Leopardi, un genio, uno dei più grandi poeti che abbia avuto l'Italia, il mondo, un grande poeta, ma veramente, mica per dire, È vero, se lo merita. Però nasce male, nasce sfortunato, cioè, forse proprio per quello. Giacomo Leopardi non solo nasceva male, deforme, ma non si lavava mai. Giacomo Leopardi si è fatto nella sua pur non lunga vita due sole volte il bagno. Non si è mai lavato, puzzava come una capra, ma di più. In più l'era quello che l'era, poi in anni, gli ultimi anni della sua vita, pare sia diventato anche buco. No, vabbè, insomma, ma questo l'ho fatto, come, puzza. Eppure chi se ne frega, no? Leopardi è un grande poeta, Leopardi è al top, è nell'Empireo, tra i più grandi. Allora, è stato fortunato o sfortunato? Nella sfortuna ha avuto fortuna, perché ancora se ne parla. E oltretutto non è nemmeno di quelli che palle, che comunque piacciono. Se a scuola ti mettono a studiare I Promessi Sposi di Manzoni, che è un grandissimo romanzo, scritto benissimo, bellissimo, cioè, che palle. Ma una bella poesia di Leopardi quasi quasi non ti fa schifo, no? La studia anche volentieri. C'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo sul suo cosiddetto pessimismo, che forse non è veramente pessimismo, ma lasciamo perdere, lui dalla natura la chiamava matrigna, non madre, perché era stata cattiva con lui. Certo, poveraccio, matrigna, cattiva, la natura. Quindi la natura è giusta? No, nemmeno lei. Non è giusta, perché Leopardi ha saputo, ecco, lui è uno dei pochi che hanno saputo da una situazione tragica uscire fuori alla grande, diventare un grande. Ma quanti invece rimangono disperati e questo segna tutta la loro vita e dopo non saranno nemmeno ricordati? Perché la natura non è giusta, è ingiusta profondamente. Ti fa il bello e il brutto. Perché fa il brutto? Perché fa il bello? Poi uno dice: cos'è il bello, cos'è il brutto? È inutile dire, certe volte noi diciamo: ma perché diciamo che quella cosa è brutta, quella cosa è bella? Ma chi lo dice? Ognuno può. Ragazzi, il bello si vede, il bello si sente, il bello si capisce. Il bello, intendo in senso lato, il brutto è brutto. C'è poco da fare, quello che cozza con il tuo senso estetico, col tuo senso interiore di desiderio di bellezza. È inutile dire: ma guarda che quella donna, chi ti ha detto che quella è bella e quell'altra è brutta? Te lo dico io, perché tanto è inutile. Perché una c'ha il nasino e una c'ha il nasone? Perché una c'ha un bel culo e una c'ha il culo piatto? Cioè, chi ti ha detto che il culo piatto non sia bello? No, no, inutile, è inutile, è brutto. No, non c'è niente da fare. Cioè, il bello e il brutto si capisce quali siano. Ingiustizia completa. Ma l'ingiustizia è per i belli o per i brutti? È per i brutti. Dice, perché sai, è brutto, è ingiusto che quello sia brutto e quell'altro sia bello. Ma anche il bello poi diventa limitato. Il bello non diventerà mai Giacomo Leopardi. O Masaccio. Masaccio era un altro che non si lavava mai. Infatti si chiamava Tommaso, ma chiamarono Masaccio perché come dire, era proprio puzzolente e schifoso. Eppure di Masaccio, guarda cosa ha fatto. Ha cambiato il mondo della pittura. Ha fatto cose grandissime. Ecco. Quindi, il brutto, sporco e cattivo, cattivo non so, spero di no, ma comunque, diciamo, quella lì. Oh, hai visto? Diventa più famoso di quello bello, che sta lì. Io sono bello, non c'ho bisogno di far nulla, perché sono bello. Guardatemi, guardatemi. Chi se ne ricorda di bello, eh? A meno che non diventi Rodolfo Valentino, che so, e poi rimane nella storia, che so, del cinema, ma normalmente nella vita è chiaro che c'è una bella differenza fra il bello e il brutto. E il brutto, c'è chi nasce, per esempio, con molti capelli e chi con la fronte alta, così, dico, è un esempio generico, no? Assolutamente fuori dal personale. Ecco, no, per dire, chi nasce alto, chi nasce basso. Eppure il ministro Brunetta ora sta facendo un culo a tutti. Ed è bassissimo, è un sette nano. Si può dire un sette nano? Vabbè. Eppure, è questo. Uno si rifà Napoleone, tutta questa gente qui, Sarkozy, piccino. Sono tutti vicini, quasi. Allora, è tutto un'ingiustizia giusta, una giustizia ingiusta. Allora si capisce che la giustizia o l'ingiustizia ce la facciamo da noi. È inutile essere belli o brutti, ricchi o poveri, perché c'è chi nasce ricco, che bello nascere ricco, vero? Eccola lì la giustizia. C'ha la sua bilancina per la droga, è per la droga quella lì. Sì. Vedi, è sempre pari. Mai ha visto la giustizia con la bilancia una giù, una su. Quella invece sarebbe l'immagine della giustizia. Sì, io una volta dissi a quello scultore, qui abbiamo una sua scultura, quella testa, mezza uomo e mezza diavolo, che abbiamo qui accanto, abbiamo qui, vedi? Aspetta, te la fa vedere, assolutamente, ecco, assolutamente pesante. Ah, è bravo, eh? Gli dissi, guarda, ti commissiono una scultura. La giustizia vera, cioè ingiusta, non l'ha mai fatta. Ma io rinnovo l'invito, caro amico, che non vuoi essere nemmeno nominato, che secondo me è bravo, una giustizia tutta storta, con la bilancia storta, perché non esiste la giustizia, né in tribunale, dove spesso si prendono le enormi cantonate, né nella vita normale, la vita di tutti i giorni. Perché ci deve essere chi soffre e chi gode? Perché ci deve essere chi nasce in paesi poverissimi, bambini disperati, e bambini che nascono qua, che hanno tutto, anche nella modestia di una famiglia, hanno 1.000, 100.000 volte più di quei poveri bambini dell'Africa che ci fanno sempre vedere. Ci fanno vedere, poi si passa al varietà, alla pubblicità e altre cose, no, capito? Quindi chi se ne frega, per un attimo dici, ma guarda, poi dice ai tuoi figli, guarda, lo vedi, mangia, se ce l'avesse lui nel piatto, tu c'ha te, metti in bocca la roba, ma non ce lo faccio, mangia, lo vedi come sono poverini, l'avessero loro. Poi arriva il grande fratello, arriva uomini e donne, per carità, sciopero, ma anche nelle piccole cose c'è disparità, per esempio in televisione, come si sa, i bambini devono essere oscurati, e questo io non ho ancora capito perché, i bambini non si devono vedere in faccia, perché sono bambini e non c'è cosa più bella di un bambino, perché non vedere in faccia un bambino, perché non poter, c'è questa regola, siete oscurati tutti. Poi arriva il Giro d'Italia, che in questi giorni, quando posso, seguo, e sai, lungo la strada, all'arrivo, c'è tanta gente, perché il Giro d'Italia, insomma, coagula molto, molto pubblico, e ci sono gente, c'è gente, e ci sono persone, meglio dire, festose, allegre, tranquille, sorridenti, e fanno le inquadrature a bambini, dei bei bambini che ci sono, li inquadrano, e non gli tappano il viso, mai. Come mai? Allora, quelli si possono vedere e altri no? No, io chiedo. Ecco, la disparità di trattamento, anche questa è una cosa assoluta. Ma nessuno di quei genitori di cui viene inquadrato il bambino si lamenta e dice no, non mi inquadrare il bambino. Anzi, per i genitori sorridono, la mamma che ride se è accanto al bambino e dice, ah, visto, ci hanno inquadrato, che bello. Ma perché tappare il viso ai bambini? E poi magari in certe trasmissioni farli vedere. Perché? Oppure ci fanno vedere questi bambini dell'Africa, quelli che soffrono, o delle favelas, no? Ma quelli ce li fanno vedere in faccia, tanto chi se ne frega. Sono bambini, è roba di scarto, si possono anche guardare. Ecco la disparità di trattamento nei confronti delle persone, anche questa è un'ingiustizia. Questo ti fa capire che la bilancia non è mai pari, mai, non esiste la parità. Esiste solamente la disparità. Un'altra cosa. Guarda, vedi? Che si vede? Questa pesa però, pesa da una parte, pesa di più da una parte. Che c'è sopra? Roba che sbelluccica. Non riesco a vedere bene. Comunque, ecco, vedi, ringrazio il regista, il nostro grandissimo regista Papi, che insomma viene direttamente da una visita di Berlusconi. Sì, Papi. Vabbè, effettivamente, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo essere noi, cioè, queste differenze, chi ha tanti soldi, chi non ha, cosa dovremmo fare noi? La rivoluzione. L'unica sarebbe contro l'ingiustizia, perché te vai sempre bene, quando dici c'è ingiustizia hai sempre ragione. Contro l'ingiustizia non si batte nessuno, a meno che questo non renda dei soldi. Ma contro le vere ingiustizie di tutti i giorni, le disparità di trattamento, le persone anziane che soffrono, che vengono trattate male, che vengono tenute a fare delle code enormi, che so, per incassare la pensione agli uffici postali, pieno così, e queste povere persone aspettare sempre. Tanto dice non ci abbiamo nulla da fare, tanto non ci hanno nulla da fare, cosa devono fare? Beh, tutto questo varrebbe una bella rivoluzione, sì, ma di quelle, ma noi non siamo capaci, perché noi abbiamo accettato, all'inizio cosa vi ho detto, esiste la giustizia, tutti avete risposto no, abbiamo accettato questo principio, noi abbiamo accettato che non esista la giustizia, quindi ci lamentiamo. Diciamo, oh loro, quelli là, vedi quello al governo, questi qui, guarda quello, ha rubato, eppure chi ruba una mela va in galera, che discorsi si sentono fare. Ma si finisce lì, al discorso. Non facciamo niente contro l'ingiustizia. Sappiamo che esiste, che non esiste giustizia in niente, ma non facciamo niente perché noi abbiamo accettato questo concetto, come che tutto debba aumentare, tutto aumenta, sempre, noi accettiamo che aumenti, non diciamo, no, non deve aumentare, e non deve aumentare perché, insomma, deve calare, basta, prendiamo delle decisioni, veramente, tutti insieme, non siamo capaci di farlo, perché noi diamo per scontato che lo prendiamo sempre nel culo. E questo alla fine ci piace anche perché così ci si può anche lamentare. Ecco, un'altra ingiustizia, l'ingiustizia che ti piega e ti modella a sua immagine e somiglianza. Diventi anche tu ingiusto perché accetti l'ingiustizia, pur lamentandoti. Ma c'è io che posso fare? No, tu personalmente puoi fare poco, ma tutti potremmo fare molto. È sempre un discorso teorico il mio, perché tanto lo so che tutti non potranno mai coalizzarsi contro l'ingiustizia, perché è in tutti anche l'ingiustizia. Quindi quello che vi ho spiegato e di cui ho parlato oggi resta pur sempre un dubbio e un concetto. Esiste l'ingiustizia? Sì. Esiste la giustizia? No, ma esiste il mini TG? Questo indiscutibilmente.
scuola agli imprenditori egiziani. Una delegazione di politici e imprenditori egiziani ha visitato il primo macrolotto di Prato per importarne il modello nelle proprie aree industriali. La commissione elettorale circondariale di Firenze ha boicottato la Democrazia Cristiana di Sesto Fiorentino rifiutando il suo logo storico. Lo denuncia il candidato sindaco della DC di Sesto, Daniele Francioli, che adesso sta pensando di ricorrere al TAR. Entro la fine del 2009 saranno azzerate le liste di attesa nelle residenze sanitarie assistite della Toscana. Lo ha assicurato il presidente della regione Claudio Martini presentando i primi risultati dei punto insieme di sportelli di prima accoglienza per i problemi legati agli anziani. Un derby del cuore per dare un calcio alla SLA, la gravissima malattia che colpisce molti giocatori, ma non solo. Si giocherà sabato 23 maggio alle 20:15 allo stadio Melani di Pistoia, tra ex giocatori della Pistoiese e del Prato.
Edizione delle 13 in studio Camilla Di Collalto, in redazione Alessio Taralletto. È un dovere ricordare le vittime della cieca e crudele violenza terrorista come D'Antona, che ha pagato con la vita il suo generoso impegno civile. Lo scrive il presidente della Repubblica Napolitano a 10 anni dalla tragica scomparsa del professore in occasione della commemorazione organizzata dall'Università La Sapienza di Roma. Tensione in una Torino blindata per il corteo di protesta del movimento dell'Onda contro il G8 delle università. Nel capoluogo piemontese gli organizzatori attendono centinaia, forse migliaia di studenti. Ieri feriti 2 ragazzi e un poliziotto. Marzo torna positivo il saldo commerciale per 82 milioni. Lo comunica l'Istat aggiungendo che l'export è diminuito del 17,7%, per l'import flessione del 19,4%. Sfida tutta milanese tra Milan e Inter per il centravanti dell'Arsenal Adebayor, valutato oltre 27 milioni di euro. Per il Daily Mail sarebbe la prima scelta di Mourinho.
Ho visto la notizia, eh? Già, sul mini TG, Mills fu corrotto, ecco, Mills è cattivo, Mills è corrotto, doveva insomma salvare qualcuno, a Fininvest, Berlusconi, ma se i giudici nella sentenza spiegano che Mills è un corrotto ed è cattivo perché si fa corrompere, allora c'è un corruttore. E chi è? Io non lo so, non ho proprio idea. Sarà mia Previti, eh? No, per carità di Dio, quello è un negro. Sarà mia Previti. Ma io a volte mi chiedo, perché a volte sa le ingiustizie, oppure uno 2 più 2, no? Va bene, basta, facciamo il soldazzo che è meglio. Facciamo un numero telefonico. Sì. Quel Mills lì, eh? Sì, ma che si, o che ci si fa a corrompere? Non è colpa del corruttore, è colpa del corrotto. Beh, che se il corrotto non si facesse corrompere, il corruttore non corromperebbe. La colpa è tutta del corrotto. Il corruttore, poverino, è una vittima.
Allora.
Pronto?
Sì?
Sì, buongiorno, senta, c'è Calogero?
Sì, un secondo, chi è?
Sono il Nacchero. Allora, senta, siccome lui l'ha giocato, l'ha perso, non ha pagato, lui mi ha dato dei soldi. Oh, dove andava a finire? Oh, a che avevo paura di Nacchero? Da quando in qua si ha paura di Nacchero? Persona tranquilla, rifacciamo il numero. Persona innocua, assolutamente, come dire, gentile, vero? Ma è venuto di fare il Nacchero, che vuoi? Allora, detto allora, allora è. Venga Calogero direttamente, allora. Pronto?
Parlate dopo lì. Vi richiameremo appena possibile.
Allora! Dopo il bip. Abbiamo fatto questa... Ma che lo so io? Fatti tarzanacchero, vabbè. Ma certe volte le persone, visto, questa si è messa subito sulla difensiva perché ha detto ma date soldi. Quando parli di soldi, pensate. Va bene. Magari se ho un po' di tempo, sì, quando mai. Dopo posso anche ricavarlo, no? Vedo se rispondo. Di nuovo senza segreteria telefonica.
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno, senta. Che c'è Alessandro?
No.
Allora, senta, io sono in Nacchero. Lei chi è, la moglie?
Sì.
Ah, senta. Lui, io sono un Buchemacher, no?
Sì.
Allora, lui l'ha giocato, l'ha perso, ma non l'ha pagato. Io ho bisogno di rientrare nelle sue perdite, insomma, nelle mie vincite. Allora, come si fa?
Come, mi scusi, io guardi, non ho proprio capito niente.
Allora mi dice, sì, allora ricomincio da capo. Io sono un Buchemacher. Buchemacher, allora sono un Buchemacher, mi occupo di scommesse. Clandestine.
Sì.
Oh, questo ha capito.
Adesso ho capito, si occupa di scommesse.
Allora. Sì. Allora, il signor Alessandro, no? Allora lui l'ha giocato, ha puntato, l'ha perso e un appagheo. Allora io attendo che lui paghi, perché lui ma da dei sordi. Allora, come si fa?
Ma mio marito che ha giocato a scommesse.
Davvero? C'hai il vizio?
Io non so niente.
Ma un vizio segreto siede. Signora, siede, lo fa di nascosto, ma io non posso più aspettare a capire. E se accumulato sono 12.995 euro? Non so io. Che aspettate l'altro?
Ma scusi, Alessandro...
Alessandro, è proprio lui. Non si preoccupi, lui manda il suo numero perché lui chiama...
Le ha detto il numero di casa?
Ma certo, il numero di casa. Allora lui chiama, fa la punta e poi io... perde sempre.
Il suo recapito telefonico, io la faccio richiamare da mio marito.
Certo, no, non so se lui... No, lui ce l'ha il mio numero. Lui ce l'ha. Certo, mi chiama per forza.
Allora, sì.
Mi chiama per fare... Se lo vuole, glielo do anche a lei.
Allora, me lo dia anche a me.
Io glielo do a lei, signora.
Sì.
Lo vuole?
Sì.
Gliene do. Ecco, allora.
Numero. Lei si chiama?
Il nome. Il Nacchero.
Come?
Nacchero.
Nacchero?
Nacchero. N come Nacchero. Nacchero. Allora!
Signor Nacchero.
Signor Nacchero, buono. Signor Nacchero. Allora, io sono Nacchero. Mi conosco così.
Sì.
Il suo marito c'ha un... Perché questi sono soprannomi nell'ambiente, no?
Sì.
Il suo marito c'ha un altro soprannome.
Va bene, non importa. Lei mi dia il suo
è meglio che
io lo faccio rintracciare da mio marito.
È meglio che gliene dia. Allora, il numero di Nacchero. La scriva.
111 111.
Sì, è un numero speciale, particolare, si fa senza, non si spende nulla. È gratis.
111?
Aspetti. 111.
111. Questo
no,
è il numero.
Di più. 111111. La deve raddoppiare, signora. Allora,
lo devo raddoppiare, sì.
111111. Questo è il numero, l'ha scritto?
Sì.
Allora, il prefisso?
Sì.
11.
Vabbè.
Ha scritto?
Sì.
Me lo ripete, signora?
Allora, 111 il prefisso, 111111. Ma è uno scherzo.
Perfetto, signora, no, perfetto. Ma mi raccomando, il prefisso... la lo faccia prima, ok?
Mi scusi, ma è uno scherzo? Cioè io non capisco questa telefonata.
Mi vado a dare 12.995 euro. Io ho bisogno di incassare, capito signora? Io oggi pomeriggio alle 5 e mezzo passo. Allora! Qui non posso mi aspettare.
Ma io non lo so, io non so come fa avere questo numero, un numero di casa, privato, come ha fatto lei?
Perché me l'ha dato lui?
Eh?
Me l'ha dato lui. È privato, è per forza del privato.
Ha dato questo numero, e il numero del cellulare mio marito non gliel'ha dato?
No. Che lui chiama sempre da questo numero qui, per fare le scommesse.
Ma sta scherzando, ma
non è possibile,
non è a casa.
Come? No, lui telefona a casa, e lo vedo il numero, ma appare.
Sì, ho capito, ma che scommesse fa, mi scusi?
Scommetta cavalli. A cavalli.
Scommesse?
A cavalli, cavalli. Ha capito signora, cavalli. Ha capito?
Ma guardi che lei si sta sbagliando.
Poi scommetta gli uccelli. Ha capito? C'è le gare degli uccelli, no?
No, ma...
Poi scommette anche sulle gare degli uccelli.
Non lo so.
L'ultima volta mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, sono ridotto male, non c'ho più soldi, se no la mia moglie se ne accorge, eccetera, eccetera. Ha detto, allora mi gioco la mia moglie. Come tu ti giochi la tua moglie? Cioè, mi gioco la mia moglie. Se perdo, tu ci passi una notte d'amore.
Ma allora, dove telefona, mi scusi?
L'ha persa anche la sua moglie. E io devo passare una notte d'amore con lei, signora. Allora! Signora? Che c'ha, qualche dubbio?
Ma io non capisco sta telefonata, mi scusi, ma...
Signora, abbia pazienza. Allora, lui non solo mi ha dato quei soldi che gli ho detto, ma lei la deve pagare il debito da parte di suo marito, che ha giocato una notte d'amore con la sua moglie, cioè lei, da parte mia. Stanotte passo.
Cosa? Cosa sta dicendo?
Stanotte passo.
Arrivederci.
Stasera, arrivederci, non è addio. Arrivederci, ci vediamo stanotte. Allora la si puliscano i punti hardi, signora. Davia. È andata a fare il bidet. Allora!
Pubblicità.
Ciao, dimmi sì. Ciao, sì così, ciao G.
Allora, vabbè, un po' di fantasia, un po' di burla, come si addice a noi toscani. Ma vediamo le cose serie. Qui mi sono messo da parte degli articolini veramente interessanti. Ma sapete che Simona Ventura dice no a X Factor? Oddio mio, me si fa raggente. La conduttrice rinuncia alla terza edizione del programma. Motivazioni personali. La fa già, quelli che calcio, fa l'Isola dei Famosi, li farà. Che lo fa tutto lei, giustamente, metti un po' da parte, c'è un po' da sta dietro anche alla famiglia. Alla famiglia. Vabbè. Insomma, cioè, chi se ne frega. Oppure ci sarà Murdoch anche qui, Sky, che risucchia. E poi c'è quella di Clochard italiano. Clochard, se è italiano chiamiamolo Barbone. Ricercato, per mare e per terra. Ma come mai? Cosa ha fatto? Ma che? Gli dobbiamo 3.000 euro, dicono. Ecco, la Spagna sulle sue tracce per risarcirlo dopo un'aggressione filmata con un videofonino. Ecco, si chiama Giampiero Filangeri. Non è quello che scrive su nome di Reggio Calabria, fu malmenato un anno fa e quindi la Spagna gli vuole dare 3.000 euro. Giampiero Filangeri, se tu fossi da queste parti e se tu stessi ascoltandomi, mi raccomando, fatti vivo, perché ti voglio andare 3.000 euro stavolta, eh? Vabbè, poi anche lui, giustamente, fanno comodo, dai. Woody Allen invece, altro che 3.000 euro, no? Vedete? L'ingiustizia, la differenza. Il Barbone viene malmenato e danno 3.000 euro. A Woody Allen gli danno 5 milioni. 5 milioni, ecco. Perché? Ma non l'hanno nemmeno malmenato, per la verità. Non l'hanno nemmeno malmenato. È un accordo extragiudiziale perché... per delle foto. Sì, ma delle foto che non dovevano. Il regista è risarcito dalla ditta d'abbigliamento che usò sue foto per dei cartelloni pubblicitari a sua insaputa. Usate anche delle foto mie, per piacere. Si fa un giudizio extra, come siamo, un accordo extra giudiziale, 5 milioni, io mi accontento di 3 milioni di euro. Guardate come son buono. Vedi la differenza? Clochard, malmenato, 3.000 euro. Woody Allen, delle foto, ne hanno fatto nulla di male, 5 milioni. Vedi la differenza? Dov'è la giustizia? L'immondo. Oh, andiamo a Clochard. E poi c'è questa cosa qua, no? Una donna negli Stati Uniti dà alla luce due gemelli. Vabbè, ma niente di male. Sono figli di due padri diversi. Ora, dice che può succedere. Va bene, va bene, va bene. Dice, ha avuto rapporti ravvicinati, maiala, con due partner differenti, ma proprio uno dietro l'altro, praticamente. I medici, rarissimo, ma può succedere. Ecco, io, però, io non dico che non possa succedere, sì, sì, va bene. Ma mi chiedo, come hanno fatto a scoprirlo? Cioè, sono due padri diversi. Lei ha un marito e ha un amante. Va bene, se li fa nello stesso giorno, ta-ta. Va bene, cavoli suoi. Nascono due bambini. I bambini, è incinta, fa due bambini, sono del marito, no? Il marito non sa, non sa, forse sa, non lo so. Ma com'è venuto fuori che l'altro seme potesse essere anche dell'altro? Cioè, è stato l'amante a dire, oh, uno dei due figli è mio, facciamo la prova, facciamo il test del DNA. Oppure erano tutte e due insieme e se la stavano facendo nello stesso momento il marito consenziente. Cioè, perché normalmente magari ci sono dei casi di questo tipo, eh? Ma come fa a venire fuori? Come fa, si fa a sapere? Qualcuno ha parlato, qualcuno ha detto, io c'ero, io fa. Chi ha avuto, come dire, il vantaggio a dire questo? L'interesse a dirlo? L'amante? Il marito? La moglie stessa che ha detto, è stato quella volta che l'ho fatto con due. Ma sa un cavolo te. Questa cosa mi è oscura. Come sia potuto venire fuori? Cioè, il marito dice, due gemelli, facciamo il test del DNA perché forse uno dei due non è mio. Vabbè, strano. Poi ci sono anche delle persone che copiano. Lo so, ma non persone qualsiasi, dei premi Pulitzer. Il premio Pulitzer è il premio più importante che viene dato a un giornalista, no? Eccetera. Un premio Pulitzer scopiazza, copia. Costretta a scusarsi questa qui, la prima firma femminile del Night Times, cioè questa giornalista famosa, premio Pulitzer, usa una frase tratta da un blog, ma la rete la smaschera. Come se avesse pescato, ha pescato da un blog pieno, internet è piena di blog, di discorsi, di cose anche interessanti, anche stupide, errori, però c'è anche qualcosa lì. Questo ha visto la frase, l'ha presa, l'ha copiata, pari pari. Un premio Pulitzer, capisco una persona che non valga niente, ma un premio Pulitzer non copia, non deve copiare, è, come si può dire, sputtanamento, mentre, un'altra cosa, ed è l'ultima delle notiziole carine che ho beccato oggi, prima di cominciare, no? Una bestemmia, al posto di un capolavoro artistico sul sito dell'Istituto del Restauro. Allora, la bestemmia sembra battuta lì per caso, un po' nascosta, alla penultima riga, seconda schermata. Scherzo, provocazione o incidente di percorso dell'ignoto compilatore dell'elenco di capolavori di interesse artistico e culturale che possono essere messi in pericolo dai terremoti? Ecco, la lista dei capolavori che possono essere messi in pericolo dai terremoti, a un certo punto è una lista a bestemmia, qui non dice quale, non te la scrivono. Basta consultare il sito della carta del rischio curata dall'Istituto Centrale per il Restauro, emanazione del Ministero dei Beni Culturali. Ecco, quindi cercatelo. Ecco, magari l'hanno già cancellata, se è arrivata sul Corriere della Sera, credo che l'abbiano già cancellata. Insomma, è interessante. L'improbabile errore al posto della descrizione artistica dell'opera da tutelare.
c'è l'opera e poi la descrizione artistica, cioè è un o come può essere successo casualmente che uno abbia scritto la bestemmia. Non è un caso, ho solamente qui il giornale, vediamo un po', a volte preferisco scegliermene da me le notizie prima, perché erano carine, altrimenti qua che trovi? La scuola è spugnata, eccolo qua, qui abbiamo i due gemelli figli di due padri, no, non sono questi. Ma comunque sono nerini anche quelli là, di padri diversi. Sarebbe stato carino che uno fosse nero, uno fosse bianco. Allora dice, ma sai, effettivamente, ma in realtà non è così! Ah! Guardate, ho fatto un'uscita perfetta, eh? Sapete come quelli escono fanno la ginnastica, poi fermiosi. Ah, punteggio altissimo, vo dietro. Ma che si. Ma bella uscita ho fatto, muovo, grazie. Vediamo poi, no? Si chiama uscita. Oggi, tra cravatta e gilet, sembri vestito con i paramenti del prete, d'altronde predichi, sì, figlioli. È vero, un po' predico, ha ragione. Sì. Davvero, un po' prete, vero? Sì, un po' prete. Vabbè, ma il prete non ce l'ha la cravatta, ben via, dai. Giro, vedessi il messaggio su Cennina? Vai a farci un giro, cerca il Brutus, c'ha 2 miliardi alla banca e vive come il Ligabue. Cennina, dove c'è stato quel caso ufologico, no? Certo. Sono contrario a copiare le idee altrui. Firmato Povia. Ma chi è? Ma che vuoi? lanciamo la monetina tonata. Pum! Eccola qua. Ha detto un bel sì alle vostre o anche nostre angosciose domande. Ed è su questo sì che io. Vi saluto. Ciao, a domani, fortunissima a tutti.
Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, così, ciao G, come va?